quindi siamo pronti per svelare quello che è il primo ospite del 2014. A te la parola, Franca.
Benvenuto Antonio Todaro, sexy chef napoletano. Ciao.
Ciao, grazie per l'invito, Franca.
Grazie a te di aver accettato il nostro invito. Questa è la prima puntata del Dolce della Vita del 2014, quindi che questa nostra chiacchierata sia di buon auspicio per tutti.
Eh sì, dai, soprattutto tanti auguri di buon 2014 a tutti.
Cosa ti auguri per questo 2014?
Io auguro tanta serenità a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Andrea? Già quello devo dire è una bellissima cosa, serenità. Speriamo che sia un anno che porti veramente delle buone cose per tutti, perché ne abbiamo bisogno. Antonio, abbiamo iniziato veramente da pochi giorni praticamente questo 2014, parliamo già immediatamente, entriamo immediatamente in cucina direi. Tu con che piatto hai iniziato l'anno?
Io ho iniziato l'anno, non mi crederai, ma ho iniziato l'anno con un hamburger alla brace, insomma, perché io in questo periodo qua sono stato in ferie, poi sai che io sono sempre a dieta perché ci tengo alla linea, voglio dire, ho iniziato così. Però dal locale, insomma, ne escono tante di idee fuori, di nuovi piatti, grazie allo studio, grazie a queste cose qua, voglio dire, con tanta fantasia viene fuori tutto, dai.
Sai Andrea, Antonio è stato definito un po' l'enfant terrible della nuova cucina per questa sua grande capacità di inventiva. Ma a te piace più cucinare i primi piatti, i secondi o i dolci?
Ma io sono più orientato verso i primi piatti, perché è sul primo piatto che poi viene l'inventiva dello chef, voglio dire. Che i secondi, per quel che mi riguarda, bene o male, sono tutti uguali. Per farti un esempio, non so, il pesce, la carne, sì, magari puoi fare degli accostamenti delle cose, ma con i primi devi essere veramente attento a quello che vai ad abbinare, insomma.
Perché il primo piatto in teoria in una cena è la prima cosa che mangiamo, quindi se è fatto male il primo piatto viene rovinata tutta una cena, come se è fatto male un dolce che può rovinare una cena meravigliosa, giusto?
Infatti sì, esattamente, proprio così.
Senti, io tra pochissimo, perché le nostre ascoltatrici sono curiose, ti chiederemo una ricetta e tu sicuramente, visto che la trasmissione si chiama Il Dolce della Vita, ci darai la ricetta di un dolce, ma non anticipiamo niente. Io vorrei parlarti di questi reality che vanno di grande moda. Da pochissimo è iniziato MasterChef. Secondo te sono più reality a livello di spettacolo o le persone dal di fuori che guardano possono realmente imparare qualcosa?
Ma da professionista del settore quello che posso dirti è che le persone possono prendere spunto magari su una preparazione, su una tecnica di cottura, su queste cose qua, ma di reality reale io credo ci sia ben poco, perché alla fine voglio dire la vedo troppo una cosa montata, ecco, sono altri programmi che ti insegnano quella che è appunto la cucina.
Tu sei stato ospite in diverse trasmissioni televisive. Queste trasmissioni televisive per te ti hanno arricchito dal punto di vista pubblicitario per il tuo locale, anche perché tu, diciamo che sei sì uno chef, ma sei anche un grande imprenditore di te stesso. Ricordiamo il tuo locale che si chiama Torre Bassano a Torre del Greco, giusto?
Esatto, sì.
Che è un posto meraviglioso. Di anche il sito ai nostri ascoltatori.
Devo dire che insomma le ospitate in TV hanno fatto il loro effetto, voglio dire, c'è stato veramente un incremento appunto di clientela, di persone che seguono, comunque il locale va bene, ricordo il sito internet che è www.todebassano.com, insomma per tutti quelli che ci vogliono vedere e seguire c'è pure una pagina che è riservata a me con tutti i miei dati, i miei piatti e queste cose qua, insomma.
Andrea, vedo che stanno arrivando tante domande dalle nostre ascoltatrici che sono veramente, veramente incuriosite. C'è Giulia che chiede: ti piace più essere chiamato sexy chef o super chef?
Ma sexy super chef va bene.
Per me sì, se va bene per te, concordo.
Allora va bene. Va bene sexy super chef.
Ricordiamo che tu nasci nella scuola Alma, quella che ha frequentato anche Mattia Poggi con Gualtiero Marchesi.
Mm-hmm.
Giusto? Come è stata quell'esperienza per te?
Ma è stata veramente un'esperienza fondamentale. Credo che chiunque prenda la strada della cucina debba frequentare, non dico quel corso per far pubblicità a quel tipo di corso, ma comunque un corso di cucina che può segnarti dentro, quindi che può aprirti la mente nelle cose, insomma, in futuro, ok? Quindi con lo studio delle materie prime, capire perché un pesce ipotetico va abbinato alle patate e non ai peperoni, per farti un esempio, insomma queste cose qua, tutte quelle cose che possono aprirti il cervello in cucina, ecco.
Perché qual è il pesce che va abbinato ai peperoni, per esempio?
Ma il pesce abbinato ai peperoni non penso sia, cioè almeno secondo i miei gusti, cioè non l'ho mai fatto e personalmente non lo farò, cioè... Ci sono vari tipi di abbinamenti che si possono fare, ma con i peperoni, voglio dire, il pesce non, anche perché il peperone ha un sapore forte, il pesce è delicato, e andiamo comunque a rovinare quello che è il sapore primario del pesce, capito? Soprattutto se si tratta di un prodotto fresco, freschissimo, che merita di essere mangiato così com'è.
Senti, ma tu sei di Napoli, ma perché a Napoli è così importante il pranzo della domenica?
Ma perché è una cultura, è un momento conviviale, perché durante la settimana si lavora tutti. Quindi la domenica è un momento per stare in famiglia, la nonna che cucina il ragù, il profumo del ragù già dalle 7 di mattina, vedi? Oddio, questo per me era una volta, perché adesso da quando sono in cucina ovviamente, insomma tutto cambia, no? Perché la cucina dipende, ecco, la cucina dipende a 360 gradi tutta la tua vita, quindi è un mestiere che devi amare veramente per farlo.
E tu lo ami molto?
Io tanto, sì.
Quindi tu la domenica mattina alle 7 stai in cucina a fare il ragù?
No, sono alle 7 di mattina in cucina. La domenica mattina sono semplicemente a lavorare con quello che è la mia carta del giorno, con la carta che mi sono preparato in quella giornata.
Ma qual è il segreto di questo ragù napoletano?
Ma come lo fa mia nonna, 4 dita d'olio e non ti dico di più. E poi le lunghe cotture, lunghissime cotture. Cioè la massima riduzione del pomodoro.
Che cosa determina la lunga cottura? Che cosa determina la lunga cottura?
Determina comunque l'evaporazione comunque dei liquidi, quindi delle acque del pomodoro in questione. Quindi l'acqua cosa va uscendo? Il sugo si restringe sempre di più, fino a diventare così cremoso che quando poi ci vai a cucinare la pasta, la raccolà, poi la vai a condire con questo sugo, questa salsa si aggrappa perfettamente appunto alla pasta
e si crea una texture meravigliosa.
Esattamente. Vedo che sei ferrata in termini di cucina, Franca.
E certo, senti, no, ma a proposito, in termini di cucina, delle volte vedo delle trasmissioni dove fanno quella che io definisco, Andrea, normalmente la definisco una pallina, ma loro la fanno con due cucchiai. Come si chiama?
Si chiama quenelle.
Che differenza c'è?
Sì, è una lavorazione che si fa con due cucchiai per fare svariati tipi di ricette, non lo so, si può fare col crudo, quindi con della carne cruda, col pesce crudo, lo puoi fare per fare pure delle semplici polpettiere da friggere, insomma ci puoi fare tante cose. Cucina è fantasia, voglio dire, da genovari passo.
Tu quanto sei ancorato alle tradizioni?
Da 10, direi 7,5. Anche perché il mio stile di cucina è quello legato alla tradizione, ma con tanta rivisitazione. Quindi non andando a stravolgere quello che è la tradizione, ma comunque portare la tradizione al passo dei tempi, capito?
Sì, ma con te se magna o non se magna? Non è che se veniamo da te a prendere un primo ci abbiamo due ravioli?
Assolutamente no. Mi fai chiudere il locale. Assolutamente no.
Qual è lo chef che ti piace di più in questo momento?
In questo momento c'è uno chef che io ammiro da quando sono bambino, non è di questo momento, si chiama Gennaro Esposito, è uno chef campano anche lui, insomma mi sono ispirato tanto a lui durante il mio percorso formativo, ecco. E ancora adesso mi ispiro a lui, leggo i suoi libri, vado a cena da lui per capire le sue idee, le sue cose, insomma, una persona fantastica che conosco. E che mi ha dato anche modo di conoscere determinate cotture, determinati abbinamenti. Insomma, è lui il mio ispiratore, ecco.
Carlo Cracco è un grande chef o è un personaggio di spettacolo?
Carlo Cracco nasce come grande chef, adesso sta diventando un grande personaggio di spettacolo.
Senti, tu che vivi a Napoli, ma non vivi solo come chef, perché il tuo ruolo ovviamente è imprenditoriale, visto che il locale è tuo. La realtà napoletana è più difficile, è più facile del nord, com'è?
No, è più... non credo sia né più difficile né più facile. Penso che in qualsiasi realtà una persona abbia un locale come il mio, come... o come un altro, deve impegnarsi al massimo, massimo impegno, massimo sacrificio, perché alla fine sono quei valori che premiano sempre.
Allora, caro Andrea, ci sono domande?
No, c'era una domanda per Antonio, ritornando sul, sul fatto degli abbinamenti dei vari piatti, e una domanda un po' particolare. Antonio, ti è mai capitato un abbinamento di quelli stranissimi durante la tua carriera di chef?
Ok, perfetto. Allora, c'è stato un personaggio di spicco napoletano che è venuto praticamente nel mio locale a esprimermi una richiesta particolare, cioè di staccarmi dalle tradizioni, andare a fare degli abbinamenti particolari, ma che comunque che potessero essere apprezzati da tutte le persone, insomma, da tutti gli ospiti della sua, del suo evento. E quindi per quella volta dovetti cucinare tramite sempre uno studio approfondito, quindi mi sono preparato una settimana prima, tutto bello sistemato, e feci dei tagliolini alla liquirizia, quindi pasta fresca con liquirizia e cacao, quindi un tagliolino scuro.
Però molto particolare.
E già lì sì, infatti, liquirizia e cacao, andare a calibrare bene, perché una volta sapeva troppo di cacao, una volta troppo di grizia, e non è stato un lavoro facile. Quindi feci questi tagliolini con frutti di mare, quindi delle vongole sgusciate e un calamaro scottato con dei pomodori confitti, e sopra ci fu come chicca, insomma, una spruzzatina di caffè in polvere. Ti dico che l'abbinamento sembra strano, ma calibrato al modo giusto ti garantisco un successo fantastico.
Allora, spesso, questo è molto particolare, ma spesso devo dire, quando ti capitano anche magari anche di fare qualche prova di qualche piatto nuovo, non deve essere proprio facile, bisogna fare tante prove prima di arrivare a ottenere il risultato.
Assolutamente sì. E a questo serve appunto quello che è lo studio, capisci Andrea? Perché è bello andare come fanno questi qua in televisione a mischiare due cose e dire buono, ma buono ce lo devi far provare pure a noi poi. Questo è il bello di chi ci mette la faccia e di chi c'ha un locale, che prima di lanciare un piatto se lo studia, lo prova, lo riprova, magari anche un'estate intera per la prossima estate, perché non è facile come sembra. È facile a fare una pasta al pomodoro, ma non è facile metterci la faccia su un piatto di cui sei insicuro, capito?
Uno che vuole cominciare a diventare chef, che sogna magari di diventare chef, ecco, è un ragazzo giovane che vuole iniziare, tu che consiglio daresti?
Il consiglio mio, io ricordo che ero piccolino, andavo a scuola e si parlava di farine, non ricordo esattamente su quale domanda, comunque la professoressa mi chiese: sai, tu da grande diventerai uno chef. E infatti ci ho azzeccato, e consiglio il mio percorso, che è stato quello di entrare con la massima umiltà in una cucina. Io lavoravo da part time in questi ristoranti di grandi ricevimenti che c'erano qui a Napoli, e ho iniziato a lavare i piatti, sbucciare le patate, quindi partire da zero e con la massima umiltà, e mai con la prosopopea di dire io sono, io faccio, oppure non mi dai lo stipendio giusto. Se tu vuoi arrivare al tuo obiettivo, devi fare tutto pur di arrivarci, quindi partire da zero e cercare piano piano comunque di impegnarti, di sacrificarti, perché questo mestiere è sacrificio al 100%.
Diciamo, anche in questo caso, nel caso dello chef, un po' come in ambito artistico, bisogna fare tanta gavetta, quindi diciamo.
Assolutamente sì, cavolo. La gavetta che non è facile, certo, oggi grazie ai media, insomma, è diventato un tantino più facile per tante persone. Però per tante persone che sono chef con la bocca, cioè con le parole, ma poi fatti poi devi andare sempre a vedere in fondo chi ci sta dietro a quelle persone, qual è la sua squadra, quindi non è una cosa semplice. Cioè io ho avuto la fortuna di crescere dalle gerarchie di una volta, questa è stata la mia più grande fortuna, quindi con le mazzate, ecco, come si dice a Napoli.
Allora, ad un sexy chef come Antonio non posso non chiedere una ricetta sexy, e voglio assolutamente una ricetta a base di cioccolato che ha grande potere afrodisiaco. Che ne pensi?
Beh, Sì, sono assolutamente d'accordo, il cioccolato è un grandissimo potere afrodisiaco, poi con le sue endorfine che ci rilascia quel senso di felicità, quel senso di gioia, per l'appunto andremo a fare un tortino caldo al cioccolato e peperoncino, quindi per l'occorrenza prendete carta e penna perché vi diviene ancora la ricetta. Abbiamo bisogno di 200 g di cioccolato fondente all'80%, 200 g di burro, 160 g di zucchero, 4 uova intere, 40 g di farina e mezzo cucchiaino di peperoncino, quindi un pizzico di peperoncino. Il tortino non deve venire piccante, ma si deve sentire giusto giusto un po' sulla lingua quella vena appunto piccante, quella che ci stuzzica poi. Quindi andremo a mettere a bagnomaria il cioccolato, il burro e lo zucchero e facciamo sciogliere a bagnomaria o a microonde, insomma quello che ci risulta più comodo. Poi facciamo raffreddare un pochino, aggiungiamo 4 uova intere, una per volta, e alla fine, una volta che le uova si sono incorporate nell'impasto, andiamo a finire con la farina e il peperoncino, impastando dal basso verso l'alto con un cucchiaio di legno, un cucchiaio di siliconico, dal basso verso l'alto, in modo che l'impasto possa inglobare quella che è un po' d'aria. Poi prendiamo gli stampini, li fatriamo con del burro, della farina, versiamo l'impasto dentro e andiamo in forno a 180 gradi per 11 minuti oppure 200 per 8 minuti, perché non tutti i forni poi sono uguali. E poi andiamo a servire un po' con dei frutti rossi, con dei mirtilli, dei ribes, sai, quel colore rosso che stuzzica un po' anche l'eros.
Wow Andrea, ho già appetito io.
Niente male, devo dire, questa la dobbiamo assolutamente provare.
Questa la proviamo e soprattutto la mangiamo, Andrea, nella nostra pancia.
E dopo le feste ci sta bene, voglio dire.
Andrea, abbiamo quasi finito, credo noi.
Siamo praticamente arrivati agli sgoccioli per quanto riguarda questa prima puntata dell'anno del Dolce della Vita. E devo dire che, insomma, con questa bella ricetta sicuramente abbiamo accontentato bene anche i nostri ascoltatori.
Certo, ringraziamo anche tutti i nostri amici che ci ascoltano in replica.
Certo, ricordiamo poi che per andare a consultare tutte le nostre repliche basta cliccare su palinsesto, ogni programma a suo colore. Selezionate il Dolce della Vita, con un semplice colpo d'occhio individuate tutti gli orari di messa in onda.
Allora Andrea, grazie a te, grazie a Antonio Todaro. Ciao Antonio, grazie mille.
Grazie a voi e grazie a tutti.
Grazie Antonio.
Buon Napoli.
Sound.